Buonasera e benvenuti alla conference call per commentare i risultati del primo semestre 2015 di Fila SPA. Ricordo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento a valle della presentazione. Passo ora la parola al dottor Massimo Candela, amministratore delegato di Fila SPA.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio e benvenuti alla conference call di Fila per commentare i risultati di questo primo semestre. Dovreste aver ricevuto tutti la nostra presentazione, il comunicato stampa che è stato caricato sul sito internet di Fila sotto la sezione Investors. Insieme a me oggi c'è il nostro CFO Stefano De Rosa, che ovviamente ci supporterà con tutti i dati quantitativi e alla fine della presentazione ovviamente ci sarà tutta una sessione dedicata alle domande e alle risposte. Bene, la presentazione, la conference di oggi, noi vorremmo organizzarla fondamentalmente su quattro punti: l'andamento e l'evoluzione del business di quest'anno. Sul punto 2 vogliamo focalizzarci sulle operazioni straordinarie sulle quali noi stiamo attivamente lavorando. Vogliamo anche concentrarci sul fatto che, essendo il punto 2 il nostro core business, diciamo quello di crescere tramite operazioni straordinarie, rivedere perché per Fila è stato importante il processo di quotazione e poi questo obiettivo che noi ci siamo dati prioritario per una transizione all'MPA entro la fine dell'anno 2015. Il primo semestre del 2015 ci ha mostrato dei numeri decisamente migliori rispetto alla media degli ultimi anni. Di questo ne andiamo particolarmente orgogliosi, visto che poi è la prima volta che ci troviamo confrontati con il mercato. Direi che questo non ci sorprende più di tanto: negli ultimi anni la tendenza a migliorare la media dell'andamento degli anni precedenti è stata costante. Quest'anno poi l'esercizio ha visto una crescita a perimetro costante, perché non abbiamo avuto operazioni straordinarie, sul fatturato di circa il 15% rispetto al primo semestre dell'anno scorso, e l'EBITDA è cresciuto addirittura in maniera più che proporzionale. Ora, direi che poiché noi ci troviamo in un mercato che ha come caratteristica principale quella della stabilità, certamente di una stabilità a medio termine, perché è legato, come sappiamo, alle nascite e al tempo che i nostri consumatori passano a scuola, e quindi non è un settore soggetto a degli sbalzi di consumo. È chiaro che una crescita a doppia cifra è una crescita che avviene grazie al fatto che in quasi tutti i paesi noi stiamo acquisendo quote di mercato alla nostra concorrenza. Noi pensiamo che il nostro business model in questo momento sia vincente. Ricordo che il nostro business model ha alcune caratteristiche fondamentali. Noi siamo un'azienda integrata, fortemente integrata a monte e anche a valle, perché lavoriamo esclusivamente sui nostri marchi. Siamo focalizzati su un consumatore che va dai 2 a circa 8-10 anni di età, e lavoriamo con quello che noi definiamo essere il rapporto vincente ai nostri prodotti, cioè il rapporto qualità-prezzo. Ecco, questo evidentemente essere molto focalizzati sul nostro business, a differenza di molti competitor che invece hanno diverse linee strategiche di crescita. Questo in questo momento, secondo me, sta diventando un vantaggio competitivo importante, e poiché è un settore che è è un settore piuttosto antico, con importanti barriere d'ingresso date dai marchi storici. È chiaro che questo è un trend che mi fa rendere particolarmente ottimista anche sul futuro, ed è anche il motivo per il quale abbiamo deciso di implementare una crescita per linee esterne, proprio per accelerare questo andamento, perché riteniamo oggi di avere un vantaggio competitivo importante rispetto alla concorrenza, producendo tutto ciò che noi proponiamo al mercato. Rispetto quindi all'andamento e all'evoluzione, direi a questo punto possiamo aprire il punto 2, perché ho fatto cenno proprio alle acquisizioni. Ecco, noi in questo momento abbiamo più dei tre quarti del fatturato realizzati fuori dal mercato italiano, però in moltissimi paesi, quali Nord America, o l'India, il Messico, il Sud America, abbiamo quote di mercato, non da leader, per cui abbiamo una possibilità piuttosto rilevante di accrescere le nostre quote di mercato tramite acquisizioni. Io in questo momento sto lavorando su diversi tavoli, ancora nessuno decisivo, uno certamente molto concreto, che è la realizzazione della call della nostra partecipata indiana. In realtà in questo momento noi stiamo lavorando su due scenari, cioè la realizzazione della call per salire al 50% e un secondo scenario che si è recentemente aperto, la disponibilità da parte dei nostri soci di consentire a Fila di acquisire fino al 51%. Ecco, noi stiamo lavorando in priorità su questo secondo scenario e contiamo nelle prossime settimane di finalizzare questa operazione. A parte il progetto indiano, stiamo lavorando su diversi target, devo dire con una certa priorità sui mercati anglosassoni, questo perché sono i mercati in questo momento più frizzanti, dove le dinamiche di mercato sono più interessanti, a differenza forse dell'Europa mediterranea, che in questo momento è un po' in difficoltà, così come il Sud America, che ha dinamiche politiche ogni tanto un po' complesse. Quindi stiamo dando priorità certamente ai mercati anglosassoni. Ovviamente il nostro target sono le aziende che dispongono di marchi conosciuti e devono anche essere aziende produttive, perché queste sono le caratteristiche dei target che noi andiamo a scegliere. Quindi noi escludiamo aziende produttive che lavorino contro terzi, così come escludiamo aziende che hanno marchi forti ma che non dispongono di una organizzazione produttiva. Ecco, è chiaro che in un settore nel quale noi a perimetro, comincio a toccare il punto 3, un settore nel quale noi stiamo avendo una crescita interna così importante, perché per le informazioni che ho io la stessa crescita non stanno avendo i nostri concorrenti. Peraltro vorrei poi tornare un attimo al punto 1, sottolineando che la crescita del nostro fatturato, quindi dell'actual, a livello di ordinato invece è addirittura superiore, solo che al momento noi facciamo fatica a inseguire le richieste del mercato, per cui che ci stiamo mano a mano adeguando a questo trend. Quindi avessimo potuto consegnare quanto il mercato ci chiedeva, l'actual sarebbe stato addirittura superiore. Quindi dicevo che il poter approfondire, il poter analizzare tutte queste acquisizioni in un contesto molto positivo di crescita interna è certamente stato l'elemento essenziale per la scelta di Fila di quotarsi. Fila aveva fino a 6-7 mesi fa di due partner finanziari, per loro struttura strategica hanno un'ottica di breve, massimo medio periodo. Noi invece abbiamo bisogno addirittura di dare un'accelerata alla nostra storica tendenza di realizzare acquisizioni, le acquisizioni transnazionali, per non dire transoceaniche, hanno bisogno di un periodo di riorganizzazione, di digestione. Quindi avevamo una certa differenza di orizzonte con i soci finanziari. La quotazione ci sembrava lo strumento ideale per consentire all'azienda di proseguire in questo cammino, anzi addirittura accelerandolo in modo proporzionale a come il settore sta vivendo un'accelerazione delle concentrazioni. Quindi è chiaro che per noi questo passo, devo dire, a posteriori, insomma, ormai è passato qualche mese, sembra che stia dando degli ottimi risultati, perché sembra che il mercato abbia capito la bontà della nostra strategia, e devo dire che anche quando interagiamo con i target, in questo momento abbiamo un'immagine certamente di un'azienda credibile, ancora più di quanto non lo fossimo prima. Anche perché ovviamente la struttura finanziaria oggi è certamente più ottimale rispetto a quella che non fosse prima, diciamo, della fusione con Space. Il quarto punto, questo è un punto piuttosto evidente, cioè noi in questo momento stiamo cercando di accelerare la transizione all'MTA, perché è certamente un mercato che può consentire l'apertura degli investitori anche più piccoli, degli investitori privati. È un passaggio indispensabile. Noi siamo un'azienda di prodotti di largo consumo, abbiamo tutto sommato delle dimensioni relativamente medio-piccole e una notorietà forse maggiore rispetto ai numeri che noi muoviamo. Quindi io penso che Fila sia un'azienda che con la transizione all'MTA potrà solamente beneficiare. Ecco, è una priorità che noi abbiamo messo nei nostri piani, anche nel momento in cui dovessimo aver completato la transizione, molto probabilmente saremo anche pronti a, diciamo, a provare a finalizzare le acquisizioni sulle quali stiamo attivamente lavorando. Io personalmente direi ormai la stragrande maggioranza del mio tempo, che ovviamente non dipendono solo dalla nostra volontà, ma anche dalla volontà delle controparti e dalla possibilità, come dire, di arrivare a una valorizzazione equa. In questo momento sul mercato c'è molta liquidità, quindi è ovvio che i venditori hanno delle aspettative un tantino più alte, però ciò non toglie che le sinergie che noi possiamo mettere in campo sono rilevanti, per cui il nostro progetto resta immutato e prioritario. Ecco, io a questo punto lascerei la parola al dottor Stefano De Rosa per analizzare in dettaglio i risultati, e poi direi, nella speranza, ecco, di aver stimolato la vostra curiosità e poter dopo rispondere magari in modo più preciso e quantitativo a tutte le vostre alle vostre domande.
Grazie Massimo. Allora, buonasera, vi chiedo di andare alla slide 4 della presentazione che è stata distribuita. Questa slide mostra l'andamento dei ricavi. I ricavi della gestione caratteristica del primo semestre 2015 sono pari a 141 milioni punto 5 di euro. Mostra un incremento del 15% rispetto ai ricavi del primo semestre 2014, quindi un incremento di circa 18 milioni di euro. Ed evidenziare che la crescita organica, quindi al netto dell'effetto cambi, noi abbiamo avuto un effetto cambi di circa 10 milioni su questo semestre, legato principalmente alla valuta dollaro americano e in parte minore al peso messicano. Quindi, considerando l'effetto dei cambi e anche l'effetto della variazione di area di consolidamento, in quanto abbiamo l'effetto di Industria Maimeri quest'anno consolidata per 12 mesi, mentre l'anno scorso consolidata solo per 9 mesi a partire dal 1 aprile 2014, la crescita organica depurata da questi due effetti risulta pari circa a 6 milioni, quindi con un più 5%. Comunque in linea col CAGR storico della crescita dei ricavi del gruppo Fila. La crescita organica del fatturato si è manifestata principalmente in due aree: l'area Nord America, grazie a un ottimo andamento della campagna scuola, e nell'area dell'Europa mediterranea, principalmente Italia, Fila, dove il fenomeno è stato una crescita su tutti i canali coperti da Fila, in particolare poi sull'area, sui prodotti area colore, Giotto, quindi parlo di pastelli e paste per giocare e modellare, con un incremento delle quote di mercato, con un incremento delle quote di mercato. A questo punto volevo anche evidenziare che dalle ricerche di mercato di GfK risulta che Fila sul mercato italiano ha a valore una quota di oltre il 56% sul panel colore, quindi intendo pastelli colorati, pennarelli e pastelli cera, quindi una quota molto rilevante ormai del mercato italiano. La crescita a livello di famiglie principali del gruppo si è manifestata nell'area matite e nell'area altri strumenti creativi, dove includiamo pennarelli, gessetti, paste per modellare e tempera, acquarelli, quindi tutti i prodotti tipici per colorare. E anche da evidenziare che in questa crescita non sono inclusi i ricavi della società indiana, in quanto, come accennava il dottor Candela, ancora partecipata al 18,5%, quindi consolidata all'equity, e sottolineo che la controllata indiana ha avuto un incremento di ricavi di oltre il 30% rispetto al semestre dell'anno precedente. E un dettaglio è mostrato comunque in appendice della presentazione del trend dei ricavi. Volevo anche giusto fare un cenno a livello di aree geografiche. L'area Europa rappresenta circa anche in questo semestre il 45% del totale dei ricavi, ovviamente la società più importante in quest'area è Fila, il mercato italiano, quindi insieme a Fila Industrie Mameri. La seconda area di rilevanza è l'area nordamericana, con gli Stati Uniti che rappresentano il 90% di questo mercato, seguita dall'area Centro-Sud America, dove il Messico rappresenta circa il 17% di questo mercato. A livello invece di famiglie, di prodotti, la famiglia Pencil, quindi matite graffite colorati, rappresenta sempre il 50% del fatturato del gruppo, seguita dall'area altri strumenti creativi e infine anche dalla parte scrittura e altri strumenti industriali. Passando alla slide successiva, vediamo che l'EBITDA del primo semestre 2015 risulta pari a 27,9 milioni di euro, mostrando un incremento di oltre il 15% rispetto al semestre dell'anno precedente. Anche questa crescita è addirittura superiore al CAGR storico di crescita dell'EBITDA. Questa crescita è interamente organica, in quanto l'effetto Forex valuta sull'EBITDA, sulla parte dollaro, è totalmente neutrale, e diciamo l'effetto della leva operativa Fila, il gruppo Fila, circa il 35-40% di costi fissi, quindi diciamo ha permesso di avere sempre questa crescita più che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi. Ed evidenziare che nel semestre abbiamo sostenuto, il gruppo ha sostenuto circa 1,9 milioni di euro di costi straordinari non ricorrenti, sono costi legati ovviamente al processo di quotazione e alle spese di listing che stiamo ancora sostenendo per il passaggio al mercato dell'MTA. L'anno scorso i costi straordinari erano molto inferiori, erano 500.000 di euro, rappresentati interamente da costi relativi all'operazione di M&A. Mi riferisco a Industrie Mameri, è un target inglese che era in fase di acquisition l'anno precedente. A livello di risultato netto la crescita è del 5,9% rispetto all'anno precedente, il risultato netto è pari in questo semestre a 13,3 milioni di euro contro 12,6 milioni di euro, parlo di un adjusted net income, quindi inclusivo delle normalizzazioni al netto degli effetti fiscali. È importante sottolineare che noi quest'anno abbiamo un effetto cashless di circa 47 milioni e 7 di oneri finanziari, sono oneri finanziari non monetari e non ricorrenti, sono riferiti al trattamento contabile delle operazioni di fusione che contabilmente risulta essere trattata come non come una, come una fusione inversa. Quindi contabilmente quello che è avvenuto è che risulta che Fila sia la società che ha incorporato Space. Questo ha causato il fatto che Space sia stata valutata al fair value. La differenza del fair value del valore appunto di Space e del valore contabile del suo equity ha dato una differenza di 45 milioni di euro, effetto che non è possibile mantenere a livello di asset come un tipico disavanzo di fusione, perché non rispecchia i principi dello IAS 38, quindi degli intangible, e quindi è stato svalutato e portato chiaramente a conto economico. Sottolineo che è un effetto cashless ed è un effetto totalmente neutro a livello di equity, perché si compensa con la rivalutazione della società che è stata incorporata. L'altro effetto che abbiamo sempre a livello di oneri finanziari è la valutazione del fair value della The Market Warrant, che ha comportato un aggiustamento di 0,8 milioni di euro, e questi due effetti insieme danno questo aggiustamento di 47,7 milioni di euro sul risultato netto, che è normalizzato appunto, non normalizzato a 34,3 milioni di euro, passa invece post normalizzazione a 13,3 milioni di euro. Passando alla slide successiva, la numero 6, evidenziata la posizione finanziaria netta del primo semestre 2015, la posizione finanziaria netta, io ricordo che Fila, il gruppo Fila ha un business stagionale, quindi diciamo che nel primo semestre circa realizzato oltre il 60-65% dell'EBITDA, comporta anche un tipico fenomeno di assorbimento nei primi 6-9 mesi dell'anno della cassa per poi essere rilasciata sull'ultimo trimestre dell'anno. Il fenomeno è uguale, come vedete anche sotto riportato nel trend del trade working capital, è uguale ogni anno, ed evidenziare che un elemento particolare ovviamente da sottolineare è che la posizione finanziaria netta è negativa per 55,6 milioni di euro, però va normalizzato l'effetto dell'apporto della cassa, della posizione finanziaria netta derivante dall'operazione di fusione con Space, pari a 64,8 milioni di euro. Questa posizione la chiamo lorda perché il beneficio netto che avremo dall'operazione sarà pari a 61 milioni di euro, in quanto questi 64,8 milioni di euro includono il pagamento di debiti commerciali per 3 milioni e 8 di euro derivanti appunto da Space che Fila ha pagato post fusione, sta finendo di pagare adesso. Quindi il beneficio netto è 61 milioni di euro che avremo a regime. Quindi, considerando l'effetto normalizzazione, la posizione finanziaria di netta di Fila nel primo semestre risulta pari a 120 milioni di euro, con un assorbimento di 61 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria netta di fine anno. Diciamo che questo assorbimento è spiegabile con un flusso di cassa operativo pari circa 20 milioni di euro, nettato da una variazione negativa del capitale circolante netto di 73 milioni di euro, quindi per un netto di flusso di cassa operativo netto pari a circa 53 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere 4 milioni e mezzo di investimenti produttivi, 1 milione e 8 di euro di interessi passivi e 1 milione e mezzo di effetto negativo cambi, in quanto abbiamo debito negli Stati Uniti, debito in Messico, ovviamente abbiamo l'effetto speculare mostrato sui ricavi, quindi un effetto negativo. Tutti questi effetti comportano circa l'assorbimento dei 61 milioni che citavo in precedenza. L'assorbimento risulta superiore a quello dei primi sei mesi dell'anno del 2014, è spiegabile da principalmente un incremento del capitale circolante netto nelle voci del magazzino, che si è incrementato sia per far fronte alla pipeline di ordini, che si è molto incrementata rispetto all'anno scorso, e per far fronte in particolare a una loro tempestiva evasione. Ricordo che quest'anno il gruppo ha sostenuto per questo incremento di ordini che si è verificato circa 600.000-700.000 euro di spese di via aerea per consentire il veloce e la rapida consegna dei prodotti alle società e quindi ai clienti. Quindi questo incremento del magazzino è dovuto semplicemente all'effetto appunto di garantire una tempestiva consegna ai clienti e di sostenere questa pipeline di ordini in aumento rispetto all'anno precedente. Stesso discorso sui crediti abbiamo comunque un incremento dovuto al maggiori volumi di fatturato e alla tipica stagionalità del business. In allegato abbiamo mostrato le fonti economiche in dettaglio, il patrimonio in dettaglio, il cash flow statement a pagina 10 dove sono illustrati i fenomeni che ho appena descritto. A pagina 11 volevo solo mostrarvi una slide che riporta nuovamente la tipica stagionalità del business del gruppo Fila, mentre a pagina 12 sono riportati in sintesi i risultati della consociata indiana, che è ancora consolidata all'equity, quindi l'ho mostrata integralmente nei conti, nel conto economico di gruppo. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ora siamo disponibili per ogni domanda che vogliate fare.
Ricordo di nuovo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Prego la parola a Gabriele Berti di Banca IMI.
Buonasera a tutti, in realtà sono Alberto Francesi di Banca IMI in sostituzione di Gabriele che oggi non poteva seguire la call. Siamo già conosciuti con il dottor Candela e con Massimo in qualche incontro. Ecco, io avrei tre domande se possibile. Allora, la prima è una questione più strategica, ecco, del vostro sviluppo delle attività negli Stati Uniti. Ricordo che avevate comunque un tentativo di guadagnare quote di mercato rispetto a competitor Crayola, e se ci potete dare un'idea anche di quello che sta capitando in questo mercato, così come è fatto per il mercato Italia precedentemente. Le altre due domande sono invece di natura un po' più economica. La prima, se è possibile avere un'idea dell'eventuale impatto dell'apprezzamento della valuta cinese sulla marginalità. Ho sentito nel commento che a livello di EBITDA il dollaro pesa poco, cioè capire anche un po' meglio sulla parte appunto della valuta cinese qual è l'effetto appunto sulla marginalità. E l'ultima domanda, se ci potete dare una guidance di massima ovviamente sul tax rate per il 2015. Grazie.
Allora, sono Massimo Candela, per la domanda 3 lascio poi a Stefano il dettaglio. Per la domanda 1 e 2, allora la domanda 1 per quanto riguarda gli Stati Uniti,
Gli Stati Uniti sono, direi, il mercato che negli ultimi anni ci sta dando maggiori soddisfazioni, è diventato dall'anno scorso, anche per una questione di cambi, ha accelerato la crescita rispetto ovviamente alla transizione in euro ed è diventato il primo mercato al mondo per noi. La società è stata completamente ristrutturata nel 2008-2009 e da allora è una società che è passata da un EBITDA praticamente a zero a quest'anno un EBITDA vicino al 20%. A livello strategico, noi è stato fatto un lavoro piuttosto complesso, adesso non vorrei andare troppo lontano indietro, però sostanzialmente noi oggi ci siamo concentrati, come facciamo in tutti gli altri mercati, su quello che è il nostro core business e quindi l'area colore. In particolare però in America c'è anche una presenza importante, di una quota di mercato importante sulle matite grafite. Ecco, in questo caso, in questi ultimi anni, la nostra catena di valore integrata, quindi l'essere così integrati a monte, ci sta dando un vantaggio competitivo particolarmente rilevante, che poi si accelera in quanto il mercato americano sviluppa il business su pochi clienti, quindi quando si ha un vantaggio competitivo di costo e di qualità, questo in America subisce una certa accelerazione. Quindi cosa è accaduto? Che negli ultimi anni i nostri prodotti hanno addirittura preso delle quote di mercato alle marche private e hanno, direi, spiazzato la nostra concorrenza, che a seconda dei casi o ha abbandonato il settore oppure si è indebolita. Ora, quali sono i nostri passi strategici attuali? Negli Stati Uniti noi abbiamo un concorrente molto importante che si chiama Crayola, ma anche un altro che si chiama Sanford Newell Papermate. Noi lavoriamo con la nostra strategia di crescita, che noi chiamiamo di piccoli passi, ma inesorabile, e soprattutto io la chiamo una crescita sostenibile, cioè poiché noi vendiamo un rapporto vincente di qualità-prezzo, lavoriamo moltissimo su un'attività chiamata pull, cioè lavoriamo con dei nostri promoter direttamente sulle scuole, dove facciamo attività di promozione dei nostri prodotti, abbiamo delle attività di marketing che si svolgono direttamente sui decisori di acquisto dei nostri prodotti, che poi sono le maestre o le famiglie, e questo sta comportando una crescita piuttosto importante del fatturato. Io ricordo che gli Stati Uniti solo 4-5 anni fa la società faceva circa 50 milioni di dollari di fatturato e con un EBITDA vicino allo zero. Quest'anno gli Stati Uniti sono targetizzati oltre gli 80 milioni con un EBITDA che andrà fra i 14 e i 15 milioni di dollari di fatturato. Quindi attenzione alla marginalità e ovviamente focus sulla crescita. Per quanto riguarda la strategia per gli Stati Uniti, ecco, è chiaro che gli Stati Uniti rappresentano un mercato di competizione formidabile, per cui quanto abbiamo raggiunto fino ad oggi è il minimo indispensabile per poter ragionare da protagonisti, non è un punto d'arrivo, è semplicemente un punto di partenza. Da questo punto di partenza noi abbiamo la necessità di crescere dimensionalmente, perché per diventare un interlocutore importante per la distribuzione americana. Oggi siamo un interlocutore interessante in quanto profittevoli e in quanto focalizzati sul business, però abbiamo bisogno di prendere dimensione. È un mercato sul quale io sto lavorando su due target importanti e ovviamente spero di riuscire a realizzare questi progetti, perché diventa indispensabile per dare in futuro una crescita ancora superiore a quella che noi abbiamo garantito fino ad oggi. Dunque, la seconda domanda era legata, se non sbaglio, al tasso di cambio, al renminbi. Allora, per conto che noi in area cinese abbiamo uno stabilimento che fornisce per circa il 30% del suo fatturato fornisce gli Stati Uniti, essendoci il dollaro rinforzato questo direi che non è un tema. Per quanto riguarda invece l'altro 70%, quindi l'area euro, Vi anticipo che anche questo non è un tema e adesso spiego perché. Il renminbi è una valuta decisamente legata al dollaro. Le materie prime, noi produciamo essenzialmente matite, e le matite di tutti i produttori del mondo, quindi ovviamente essendo fatte in legno, il legno è una materia prima un po' come il petrolio legata al dollaro. Quindi tutti i nostri concorrenti hanno il costo della materia prima in dollari. E nella stragrande maggioranza dei casi, i nostri concorrenti hanno fatto outsourcing in Cina, invece in una stretta minoranza addirittura producono come noi in Cina, quindi sono tutti legati alla stessa dinamica valutaria. Noi quest'anno abbiamo fatto una scelta poiché stavamo vivendo nel 2015 una crescita che andava oltre le nostre aspettative, quindi evidentemente i clienti ci stanno premiando, poiché il forte deprezzamento dell'euro è accaduto diciamo a cavallo fra Natale, comunque fra dicembre 2014 e gennaio 2015, mentre noi i nostri listini li abbiamo pubblicati fra ottobre e novembre. Noi abbiamo fatto una scelta tutto sommato direi di forza strategica, e essendo in un momento in cui stavamo crescendo molto e stiamo dando qualche disservizio, abbiamo deciso di posticipare il trasferimento dell'incremento dei costi all'ultimo trimestre di quest'anno, perché comunque sia come gruppo beneficiamo di un'importante quota di fatturato in area dollaro, quindi diciamo la marginalità del gruppo è abbondantemente tutelata. Per quanto riguarda invece il mercato europeo, noi abbiamo concorrenti che già hanno applicato questi aumenti di prezzo, noi lo faremo entro ottobre, quando sostanzialmente dovranno uscire i prezzi del 2016, e in questo caso noi andremo a riportare sul mercato tutto il delta di costo che abbiamo ricevuto dalla Cina. Ecco, spero di aver risposto.
Sì, sì, chiarissimo, grazie mille.
Sì, allora, attacco io sul terzo punto. Magari solo una sintesi a livello tecnico, come giustamente diceva Massimo, noi siamo totalmente neutri, anzi sul secondo punto, quindi faccio una piccola introduzione, siamo neutri totalmente sul dollaro, siamo lunghi sul peso messicano e ovviamente corti sul renminbi. Devo dire che il fenomeno, come sempre dimostra il nostro trend, è sulle valute, sulle EBITDA, alla fine è abbastanza neutro. È ovvio che quest'anno stiamo avendo un piccolo effetto negativo sul renminbi, che in parte è compensato dalla rivalutazione del peso, perché il renminbi si è rivalutato rispetto all'anno scorso di circa il 20%, il peso del 5%, quindi un paio di centinaia di migliaia di euro di effetto negativo sul renminbi ce l'abbiamo, però è un netting tra le due valute, il peso messicano e renminbi, infatti il dollaro rimane totalmente neutro a livello di gruppo. Questo è solo un dettaglio a livello numerico che volevo aggiungere a quello che ha detto Massimo. Riguardo alla terza domanda, sul tax rate, quest'anno abbiamo una situazione un po' complessa a livello fiscale, perché ovviamente la fusione è un'operazione che comporta anche delle analisi, degli interpelli che abbiamo anche in corso su alcune situazioni fiscali, perché ovviamente è una situazione di straordinaria che può avere anche impatto sia a livello di a livello italiano, ma anche a livello di qualche consociata estera che si trova formalmente un cambio di proprietà. Questo per introdurvi che abbiamo attualmente un appesantimento del tax rate, in quanto per appunto il cambio legale di proprietà la Germania non è in grado di in Germania non si è in grado di recuperare le perdite pregresse che avevamo, circa 5 milioni di perdite pregresse in Germania, e questo ha comportato sul bilancio, sulla semestrale di giugno, un rilascio delle differite attive accantonate in precedenza per circa 1 milione e 2 circa tra l'Italia e la Germania di euro. E attualmente è in corso l'interpello per la valutazione della recuperabilità delle perdite pregresse di Space. quindi attualmente abbiamo un tax rate più alto di quello che avevamo stimato inizialmente per questi effetti, che è intorno al 37%, però confermo che per il 2016 il tasso, il tax rate dovrebbe riallinearsi a quello che abbiamo stimato, quindi sicuramente inferiore al 34-33%.
Grazie mille.
Prego.
Prego, la parola ad Alessandro Cecchini di Equita.
Buonasera a tutte, avrei alcune domande. La prima è con riferimento all'outlook per il secondo H. Vorrei un po' capire cosa state osservando a luglio, comunque qual è il vostro feeling per il proseguo dell'anno in termini soprattutto di crescita organica del fatturato. Mentre la mia seconda domanda è sul D&A, ho visto che effettivamente depreciation e amortization sono salite abbastanza in maniera importante nel primo H di quest'anno verso l'anno scorso. Volevo un po' capire se questo valore di 4 milioni e 2 totale dobbiamo estrapolarlo per il full year o ci sono dei motivi particolari che invece no. E il terzo punto, domanda invece se ci potevate dare un overview su quelli che sono stati i paesi che sono andati meglio da un punto di vista del trend organico e se ci sono stati dei punti diciamo deboli da un punto di vista geografico dove state lavorando, comunque qual è la vostra aspettativa con riferimento a questi mercati. Grazie.
Allora, io risponderei alla domanda 1 e alla domanda 3 e poi Stefano ti lascio la parola per il punto 2, se sei d'accordo. Dunque, il nostro settore, come dicevamo, ha una stagionalità piuttosto importante che banalmente è legata all'apertura delle scuole, che ovviamente al nord dell'equatore avviene in un periodo che va fra la metà di agosto, quindi gli Stati Uniti e il Canada, fino alla metà di settembre, per cui entro la metà di settembre aprono tutti i paesi mediterranei e i paesi diciamo del nord Europa. È chiaro che noi abbiamo, cosa accade? Diciamo, noi a luglio stiamo vivendo la stessa dinamica che abbiamo vissuto fino a fine giugno e io penso che questo accadrà anche ad agosto e a settembre, perché in ogni caso diciamo, la campagna scuola ha questo trend e perché si lavora sostanzialmente anche per impegni, cioè quando i clienti fanno scelte come quelle che stanno facendo, si trascinano diciamo fino all'apertura delle scuole. Cosa accade poi nell'ultimo quarter? Intanto dobbiamo dire che i clienti stanno facendo delle scelte di campo, altrimenti non si spiegherebbe la crescita che noi stiamo vivendo. L'ultimo quarter normalmente è influenzato dal sell out, quindi se le vendite con le scuole sono andate come previsto, normalmente c'è un rallentamento di ordini fino alla fine dell'anno e quindi noi che cosa ci aspettiamo? Noi ci aspettiamo, avendo caricato i magazzini in modo importante, come voi avete potuto notare dalla scheda legata alle mobilizzazioni finanziarie, noi ci aspettiamo che nel prossimo quarter l'ordinato resti forte e il fatturato resti almeno altrettanto forte, perché ovviamente la situazione di disponibilità nei magazzini sta migliorando. Per quanto riguarda l'outlook fine anno, io penso di poter dire che quest'anno sarà un anno senz'altro migliore della media degli ultimi anni, questo per due motivi, perché ci troviamo in una fase storica in cui abbiamo l'euro debole e noi in questo momento sul mercato americano stiamo andando molto molto bene, quindi è chiaro che quando andremo a fine anno a consolidare il dollaro questo certamente sarà un vantaggio. Il mercato americano in particolare sta andando molto bene e questo quindi certamente avrà un buon impatto. Quindi l'outlook di fine anno io direi che sarà sicuramente quest'anno, come lo è stato fino adesso, sarà probabilmente il miglior anno della nostra storia, e questo va bene, questo è abbastanza normale che accada. Direi che comunque sarà una crescita migliore rispetto alla media degli ultimi anni.
Grazie.
Per quanto riguarda il punto 3, ti ringrazio per la domanda. Allora, io credo di poter dire che non abbiamo aree critiche, anzi devo dire che in quasi tutti i paesi, diciamo da quelli più trascurabili e piccoli a quelli diciamo un po' più importanti, il trend è positivo. Devo dire che vorrei segnalare, perché è stato poco citato fino adesso, l'andamento del Messico. Il Messico sembra apparentemente stabile in quanto il fatturato è in linea con l'anno scorso, però abbiamo un'EBITDA che cresce di oltre il 50%. Questo perché? Perché in realtà il Messico va molto meglio di quanto non dice la prima linea, perché l'anno scorso il Messico è stato penalizzato molto da una scelta governativa, quindi totalmente non gestibile da noi, per cui in alcuni stati messicani i governatori avevano deciso di regalare diciamo il primo impianto a tutti i bambini. Così facendo hanno drogato il mercato e oltretutto l'hanno drogato a margini molto bassi, perché facevano delle commesse. Ecco, questa scelta governativa fortunatamente è stata una tantum, cioè accaduta solo nel 2014. Quindi cosa succede? Che oggi sono riprese totalmente le dinamiche, quelle normali, di un mercato normale, con i nostri clienti che ordinano e con i consumatori che vanno a comprare in cartoleria. Quindi dalla prima linea sembra che il Messico sia stabile. In realtà il Messico sta avendo a noi non sembrava corretto trasferire questo dato perché era un po' complesso da capire, però in realtà se noi depurassimo il dato delle gare di queste forniture governative, in realtà il fatturato sta crescendo in modo molto molto interessante, ma l'EBITDA sta crescendo più del 50% rispetto all'anno scorso. Quindi io ci tengo a sottolineare questo, perché il Messico comunque rappresenta il terzo mercato per noi più importante. Vorrei segnalare che, come ha detto Stefano prima, la nostra collegata indiana, che speriamo a breve diventi controllata, sta crescendo in un range che va fra il 30 e il 40% nell'ultimo anno, e questo lo sta facendo anche a livello di EBITDA. Quindi, come sempre, per fila, la crescita del fatturato si accompagna a una crescita più che proporzionale dell'EBITDA. Sui mercati mediterranei abbiamo una, dove noi siamo accolti anche con maggior favore, abbiamo una crescita legata a una conquista di quote di mercato sia dalla marca privata, diciamo la grande distribuzione, che dalla marca privata dei grossisti, che dal quote di mercato preso dalla concorrenza. E poi devo segnalare, seppur di dimensioni contenute, una crescita a doppia cifra in Inghilterra. Questo è un mercato che potrebbe darci grandi soddisfazioni in futuro, perché non abbiamo concorrenti inglesi, essendo un mercato quindi abbastanza aperto. Noi siamo arrivati da poco, noi ci siamo da 4 anni, 5 anni attivamente con la filiale, questo è un mercato che sta crescendo a doppia cifra.
Grazie.
Allora, riguardo agli ammortamenti, ti confermo che il valore sarà questo, cioè da considerare, nel senso che noi abbiamo avuto un incremento di investimenti nel 2014 e confermato nel 2015 intorno a 6 milioni di euro di investimenti, di cash out, mentre gli anni precedenti, il 12 e il 13, gli investimenti sono stati molto inferiori. Quindi abbiamo questo incremento di investimenti che comporta quindi un aumento delle D&A, e quest'anno va considerato anche l'effetto di Memeri, dove sono ripresi investimenti post, diciamo, cessione del ramo d'azienda. e anche riguardo lo stabilimento cinese che comunque ha investito e anche lo stabilimento messicano dove è stata messa una nuova linea per la produzione di tavolette cedro. Quindi confermo che il volume degli investimenti produttivi è un aumento dal 2014 e quindi le D&A saranno storicamente superiori a quelle del passato.
Grazie.
Prego.
Ricordo di nuovo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Prego la parola ad Alessandro Cecchini di Equita.
Avrei un follow-up, un paio di follow-up specifici. Uno è sul tema degli aumenti prezzo, quindi vorrei capire questi primi 9 mesi se c'è stato, qual è stato il vostro anche spannometricamente aumento dei prezzi medi, e volevo capire un'indicazione più o meno anche generale dell'aumento prezzo invece che immagino sarà più consistente nel quarto quarter di quest'anno. E poi volevo capire un po' meglio la dinamica del magazzino, se ci potevate un po' dare lo sviluppo che ci dovevamo immaginare nel secondo H di quest'anno. Grazie.
Dunque, l'argomento dei prezzi è certamente importante, quindi provo a spiegarne la dinamica. È una dinamica molto diversa fra il mercato statunitense e il mercato europeo. Il mercato statunitense è fatto da grandissimi clienti che necessitano di un preavviso che può arrivare anche nell'ordine di un anno. Ora, fortunatamente, poiché il dollaro si è rimpiazzato molto, non è un problema per noi, nel senso che noi circa un anno fa avevamo immaginato un incremento dei costi, in particolare in Cina, legato, sono sempre scelte governative, quelle di imporre l'aumento dei salari, e poi avevamo immaginato una dinamica della materia prima, per cui avevamo concordato con i clienti un aumento nell'ordine del 3-4% in area dollaro. Quindi questo noi l'abbiamo ottenuto, devo dire, ad oggi è stato fin quasi generoso, però non dimentichiamoci che noi siamo europei, in questo momento ragioniamo con un euro svalutato, quindi questo aumento di prezzi ottenuto negli Stati Uniti nel 2015 è figlio di un'operazione iniziata nel primo semestre del 2014. Per quanto riguarda l'Europa, il discorso è molto diverso, i tempi sono più accorciati anche perché la distribuzione è molto meno organizzata e devo dire noi abbiamo un potere negoziale decisamente superiore. Cos'è successo? Che noi, poiché andiamo in budget più o meno fra settembre e novembre di ogni anno, quando abbiamo preso tutte le nostre decisioni abbiamo comunicato ai clienti i listini, a novembre penso di non sbagliarmi ricordando che il dollaro viaggiava ancora attorno a 1,30, quindi abbiamo applicato un incremento dei prezzi che va fra il 3 e il 5%, poi normalmente diamo un po' di tempo ai clienti per organizzarsi, quindi noi diciamo che il cambiamento dei listini avviene dall'1 gennaio, poi ci sono clienti che magari ci fanno delle code d'ordini, per cui diciamo che se noi chiediamo un aumento di prezzi nell'ordine del 4%, questo si realizza completamente a partire diciamo dal mese di marzo più o meno, per cui l'effetto pieno sull'anno di solito è un po' meno del 4%. Ora, quando noi a febbraio ci siamo accorti che l'andamento dell'ordinato era molto al di sopra delle nostre aspettative, contemporaneamente il dollaro che fra dicembre e febbraio è letteralmente decollato perché si è stabilizzato fra 1,15 e 1,10 ormai negli ultimi mesi, ci siamo ritrovati con i vari responsabili dei paesi e in tutti i casi tutti stavano soffrendo molto di mancanza di prodotto, quindi nonostante noi avessimo gli stabilimenti messi proprio a tutto gas, in molti casi noi stavamo soffrendo col servizio, per cui è stato deciso di, fra virgolette, accontentarsi di questo aumento medio, diciamo che va a occhi croce attorno al 4% in area euro, che però non copre l'incremento dei costi. Ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo avvisato i clienti che ci sarà un aumento dei prezzi, quindi noi avviseremo che aumenteremo i prezzi fra a croce a ottobre, quindi chiuse le consegne di settembre della campagna scuola. Questo perché molti clienti escono con listini, con i prezzi stampati, per cui è chiaro che è un grande atto di supporto da parte nostra ai clienti, perché mentre a noi basta cambiare una fattura, i nostri clienti in molti casi con i listini in giro non sono in grado più di intervenire. Quindi devo dire che speriamo che per questo ci venga riconosciuto nel 2016. Quindi cosa accadrà? Che noi fra settembre e dicembre annunceremo questo aumento di prezzi che ahimè non penso che sarà inferiore a 7-8 punti percentuali. Dopodiché, in base ai rapporti con i clienti, ai contratti del 2016, è chiaro che questo potrà avere un'applicazione immediata o un'applicazione differita attorno a gennaio. Quindi diciamo che da settembre in poi, per quanto riguarda FILA in Europa, ci sarà un recupero sulla marginalità di tutti i prodotti che arrivano fuori dall'area euro.
Grazie.
Stefano, c'era la
Sì, il
parte.
magazzino.
Sì.
Allora, il magazzino, il working capital, dunque, la sua domanda precisa, me la ripeti?
Sì, la domanda era, quindi abbiamo avuto un assorbimento di cassa del magazzino abbastanza consistente nel primo acca, volevo un po' capire poi effettivamente cosa ci dovevamo aspettare sul full year 2015, immagino un abbassamento di questo assorbimento di cassa per l'evasione degli ordini. Ecco.
Allora, sicuramente adesso siamo al picco massimo del magazzino. Io ripeto sempre che è un magazzino comunque dovuto ai fenomeni di garantire questa celere consegna e a far fronte a questo enorme incremento di ordinativi che abbiamo avuto. Io ricordo che la tempestività di consegna ai clienti è fondamentale. E anche in passato, con dei livelli di magazzino molto alti, ha permesso poi a FILA di essere vincente, in quanto consegnare al cliente in tempo e dargli una qualità di consegna ottima per noi è una tu. Ripeto che anche il fondo sottostazione magazzino che abbiamo oggi continua a essere esattamente lo storico, intorno al 2%. E quindi è un magazzino, ripeto, che tecnicamente non ci preoccupa a livello di qualità e sicuramente si libererà. Sicuramente arriveremo a valore di fine anno più alto dell'anno scorso. Adesso esattamente non so dirti, però adesso siamo al picco, è un magazzino tutto buono, i fenomeni sono questi, non vogliamo sostenere VR perché la VR per me è un costo puro, mentre il magazzino è un assorbimento temporaneo e circolante e quindi nel trade-off delle due cose oggi la scelta del gruppo è stata correttamente quella di aumentare il magazzino per garantire questa tempestiva consegna ai clienti. Quindi sicuramente decrescerà, sarà più alto dell'anno scorso però, nel valore finale, però
Grazie.
sicuramente il trend sarà di decrescita.
Ok, grazie mille.
Prego.
Al momento non ci sono prenotazioni.
Quindi, se non ci sono più domande, vi ringraziamo per la vostra attenzione, vi ringraziamo per tutta l'attenzione che ci avete dato. E Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, null'altro, vi ringrazio. Ovviamente se ci fosse qualche ultima domanda in questi ultimi secondi siamo a disposizione, altrimenti arrivederci a presto.
Buona
Non ci
vacanza.
sono altri interventi.
Grazie, arrivederci a tutti.
Grazie, arrivederci.